Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Grave incidente aereo in India. Un velivolo con almeno 200 persone a bordo si è schiantato vicino a Ahmedabad, nel nord-ovest dell'India. Era diretto a Londra. Alluvione in Valle Maggia. L'impegno finanziario complessivo del Canton Ticino sarà di 50 milioni di franchi. Presentato il nuovo ponte Visletto, sarà ultimato entro la fine dell'anno prossimo. La RSI del 2026, previsto per l'anno prossimo un ulteriore risparmio di 7 milioni di franchi e confermata la soppressione di 37 posti di lavoro a tempo pieno. A Berna il Consiglio nazionale respinge l'iniziativa 200 franchi bastano per ridurre il canone radiotelevisivo a 200 franchi e non vuole alcun controprogetto. Primo passo avanti verso il finanziamento della 13ª AVS, il Consiglio agli Stati entra in materia e dice sì a un aumento dei contributi salariali e dell'IVA. Sale il rischio di una nuova guerra in Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a lanciare un attacco contro gli impianti nucleari iraniani, superata intanto la crisi politica interna che poteva mettere fine al governo del premier Netanyahu. In apertura quindi lo schianto di un aereo in India nei pressi dell'aeroporto di Meghani a Ahmedabad, diretto verso l'aeroporto londinese di Gatwick, e con a bordo si pensa 242 persone. Ma per saperne di più ci colleghiamo subito con la nostra collaboratrice Chiara Reed. Cosa sappiamo fino ad ora, Chiara?
Dunque, il volo era decollato all'1:47 ora locale. Dopo pochi istanti, appena salito al cielo, ha perso quota e ha lanciato il Mayday. Nelle immagini si vede che il Boeing Dreamliner 787 sale appena poche centinaia di metri, si dice 200, e poi perde quota. Si vede come i piloti tentano di puntare il naso verso l'alto per farlo rialzare, ma non riescono. Il velivolo si schianta al suolo, come si accascia appena fuori dal perimetro dell'aeroporto, l'aeroporto che è stato subito chiuso. Le televisioni mostrano immagini di pompieri sul luogo del disastro, alle prese con dense nuvole di fumo, e si vedono auto carbonizzate al suolo. È chiaro che la carcassa dell'aereo giace in mezzo a numerosi edifici di 2-3 piani, il naso addirittura giace sul tetto di un edificio. Questo fa presumere che le vittime che si vedono arrivare negli ospedali possono trattarsi di persone che stavano a terra, si vedono barelle con i feriti appunto, ma non si sa se sono passeggeri. A bordo c'erano, è confermato, 242 persone di diverse nazionalità, 169 indiani, 53 del Regno Unito, 7 portoghesi e un canadese. Si specula sulle cause di questo disastro. I piloti della comunità dei piloti indiani parlano di possibile interferenza degli uccelli che si possono essere inseriti nei motori. È una cosa non nuova in questo aeroporto, perché proprio i motori si sente dal suono del disastro che è stato filmato, che non riuscivano a farlo salire più in alto. Il velivolo era abbastanza recente, però aveva solo 11 anni.
Bene, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore. Io ti ringrazio, Chiara Reed, in diretta da Mumbai. Nella Svizzera italiana adesso, oggi a Bellinzona è stato presentato ufficialmente l'impegno finanziario complessivo del Canton Ticino per gli interventi in Valle Maggia a seguito dell'alluvione dello scorso anno. Un impegno che sarà di 50 milioni di franchi, svelato inoltre anche il nuovo ponte Visletto che verrà completato entro la fine del 2026. Umberto Gatti.
Un primo messaggio del Consiglio di Stato che chiede un credito di 25 milioni di franchi per diversi interventi di ripristino, in particolare per le opere di protezione sulle strade cantonali e un contributo straordinario per la strada della Valle Bavona, oltre ad interventi nei corsi d'acqua e in ambito boschivo. Questi soldi sono in parte già stati spesi nelle opere d'urgenza e rappresentano un primo credito dei 50 milioni che saranno impiegati complessivamente dal Cantone in questo ambito. Roland David, capo della sezione forestale del Canton Ticino.
Questo primo credito riguarda soprattutto tutti gli interventi urgenti di ripristino che sono stati realizzati subito dopo l'evento, quindi pensiamo a tutto il patrimonio delle strade cantonali che ha necessitato di molti interventi di ripristino. Questi sono già stati eseguiti per la maggior parte, resta il comparto di Piano di Peccia ancora da realizzare, ma altrimenti il grosso è stato fatto. Poi ci sono degli interventi che sono in fase di avviamento. quindi è un messaggio, se vogliamo, un po' misto di cose già fatte e di cose che stanno per iniziare. E va ribadito che è solo un primo messaggio di una serie di messaggi poi più specifici che andranno a creare le basi legali per tutte le altre opere e gli altri progetti ancora necessari.
Presentato anche il nuovo ponte di Visletto, che sarà aperto al traffico per la fine del 2026. Il progetto vincitore è quello del consorzio Visle e prevede un ponte a 5 campate leggermente più a monte rispetto al vecchio manufatto. Il costo totale sarà di poco inferiore ai 9 milioni di franchi.
Blatten riceverà dalla Confederazione 5 milioni di franchi. Dopo gli stati martedì, anche il nazionale ha approvato oggi all'unanimità il contributo. Il comune vallesano, travolto da una frana il 28 maggio scorso, uno degli eventi naturali più devastanti degli ultimi decenni in Svizzera, potrà usare questi soldi per misure urgenti che non sono coperte da assicurazioni o sussidi. Questi 5 milioni sono un primo sostegno a breve termine, ha spiegato il consigliere federale Albert Rösti. La Confederazione è pronta a fornire altri aiuti. E adesso una notizia sull'azienda per cui lavoriamo. Nel 2026 la RSI taglierà 37 posti di lavoro a tempo pieno, e questo nell'ambito del programma di risparmio annunciato in settembre. Lo ha comunicato questa mattina al personale della RSI il direttore Mario Timbal. Sentiamo Francesca Calcagno.
I 37 posti di lavoro verranno assorbiti in gran parte dalle fluttuazioni naturali e da pensionamenti anticipati con piano sociale. Ci saranno anche dei licenziamenti, probabilmente una decina. I tagli sono trasversali, i settori coinvolti verranno informati il prima possibile. Di certo c'è che questi 37 posti di lavoro si aggiungono a quelli già tagliati nel 2025. In due anni, infatti, la RSI deve risparmiare 12 milioni di franchi a causa della parziale compensazione del rincaro sul canone decisa direttamente dal Consiglio federale e della diminuzione degli introiti pubblicitari. Vuol dire che in due anni saranno andati persi almeno una sessantina di posti di lavoro nel settore audiovisivo nella Svizzera italiana. Questo piano biennale di risparmi è la prima tappa di un processo di riduzione e di ridefinizione del servizio pubblico che porterà la SSR a risparmiare 270 milioni di franchi sul piano nazionale nel 2029. Sullo sfondo è inutile nasconderlo, c'è l'iniziativa 200 franchi bastano, che vuole ridurre il canone. Anche di questo ha parlato il direttore della RSI Mario Timbal questa mattina. Il dialogo con la società è lanciato. In settimana anche il personale ha firmato una risoluzione che chiede al pubblico di avviare insieme una riflessione sul valore della RSI per una minoranza come quella di lingua italiana.
E continuiamo a parlare di media, della società svizzera di radio televisione, ma spostiamoci a Berna, dove il Consiglio nazionale ha ampiamente respinto l'iniziativa popolare per ridurre il canone radiotelevisivo dagli attuali 335 franchi a 200, la cosiddetta appunto iniziativa 200 franchi bastano. No anche a un controprogetto. Le controproposte del Consiglio federale sarebbero infatti per la maggioranza della Camera già sufficienti. Da Berna Anna Riva.
Ore e ore di dibattito, quasi 80 oratori e infine poco fa il verdetto. L'iniziativa concepita da UDC, Giovani Liberali Radicali e Unione Svizzera Arti e Mestieri è stata respinta dal Consiglio nazionale con 116 voti contro 74 e 2 astensioni. La proposta, che comporterebbe una perdita per la SRG-SSR di 750 milioni di franchi, la metà del suo budget, ha quindi convinto poco al di fuori del gruppo UDC. Tutti i deputati ticinesi hanno preso la parola, tra questi anche il democentrista Piero Marchesi nel comitato d'iniziativa.
Vogliamo continuare ad imporre ad ogni economia domestica un canone di 335 franchi l'anno per finanziare tutto, vuol dire sport, fiction, intrattenimento, quiz televisivi, oppure vogliamo finalmente ridefinire ciò che è veramente servizio pubblico?
Si è però imposta, come detto, la linea contraria all'iniziativa, quella del socialista Bruno Storni.
Per la Svizzera italiana, minoranza linguistica e culturale che oggi beneficia di un finanziamento 4,5 volte maggiore di quanto versiamo tramite il canone, l'iniziativa Motosega sarebbe disastrosa. L'impegno per la cultura svizzera-italiana sarebbe minimizzato.
Linea condivisa anche dal Consiglio federale che per bocca di Albert Rösti ha evocato una questione di principio.
Wir sind stolz in der Schweiz.
In Svizzera siamo fieri di essere una comunità composta da 4 regioni linguistiche e da 4 culture. Il contributo della SRG SSR in questo senso è importante. Consiglio federale che ha d'altro canto ricordato le sue controproposte all'iniziativa presentate tramite ordinanza. Per la SRG SSR il governo ha infatti già previsto un piano di risparmio, secondo il quale il canone sarà ridotto gradualmente per passare a 300 franchi dal 2029 e aumenteranno le imprese esentate. Tali controproposte hanno reso superflua per il nazionale l'elaborazione di un controprogetto vero e proprio. Tutte le proposte in tal senso sono così state rigettate. Tocca ora agli stati esprimersi.
Sempre a Berna oggi c'è stata la prima tappa in Parlamento per il dossier che riguarda il finanziamento della 13ª VS. Per il Consiglio degli Stati questo finanziamento deve comprendere un aumento dell'IVA e un aumento dei prelievi sui salari. Il Consiglio federale voleva invece esclusivamente un aumento dell'IVA. Il dossier passa ora al nazionale, dove la maggioranza che si è creata oggi agli stati potrebbe però non ripetersi. Alessio Veronelli.
Il popolo l'ha voluta, al Parlamento trovare come pagare. 13ª mensilità VS oggi al primo giro in Parlamento per quanto riguarda le modalità di finanziamento e subito una bocciatura per il governo che proponeva solo ed esclusivamente un aumento dell'IVA. La maggioranza ha invece sostenuto una soluzione mista che prevede anche dei prelievi sui salari.
Die Politik verspricht immer öfter neue Leistungen ohne zu sagen wer sie bezahlt.
Parliamo sempre di nuove prestazioni senza però prima pensare chi pagherà, ha detto il liberale radicale Josef Dittli. E oggi si trattava appunto da prima di entrare in materia sui progetti di finanziamento della rendita supplementare che verrà versata da fine 2026, circa 4 i miliardi in più necessari, poi sul modello.
On a un projet de compromis au sens noble, de consensus au sens noble.
Possiamo adottare un ottimo modello di finanziamento, frutto di un compromesso politico non facile da trovare, che possa rispondere a quanto deciso dal popolo e in più stabilizzare le finanze, argomentato il socialista Baptiste Urny. Socialisti che con Verdi e Centro hanno formato un'alleanza sufficiente a far passare sia l'entrata in materia sia il modello di finanziamento non voluto, come detto, dal governo, ma nemmeno dalla destra, e questo per motivi diversi, e che prevede appunto una formula mista con incremento di IVA e contributi salariali. Ci vuole un piano globale, ha sostenuto il centrista Fabio Regazzi, un piano che preveda misure strutturali e potenziali risparmi. Senza questo piano ci saranno conseguenze per il potere d'acquisto delle persone. Pensiamo poi anche alle generazioni future. Il dossier passa ora al nazionale, non in questa sessione, però la Commissione della Camera del Popolo non si è infatti ancora espressa, ma al nazionale possiamo già pronosticare che non sarà facile per centro e sinistra ritrovare la compattezza vista oggi agli stati.
Passiamo ora al Medio Oriente, dove aumenta il rischio di una nuova guerra. Funzionari statunitensi citati dalle reti televisive americane NBC e CBS affermano che Israele sarebbe pronto a lanciare un attacco contro gli impianti nucleari iraniani già nei prossimi giorni. Ma per i particolari ci colleghiamo con il nostro collaboratore Michele Giorgio.
Sì, buongiorno. In particolare la NBC News riferisce che Israele sta valutando questa possibilità di lanciare un attacco massiccio aereo contro le infrastrutture nucleari iraniane e lo farebbe anche già nei prossimi giorni per evitare che gli Stati Uniti possano raggiungere un'intesa con l'Iran sulla questione dell'arricchimento dell'Iran, un accordo che Israele non vuole evidentemente. domenica le parti si rivedranno in Oman per una nuova sessione di colloqui. Sul tavolo c'è la questione dell'arricchimento dell'uranio. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran di cessare completamente questa attività e Teheran ha risposto già più volte, anche nelle ultime ore, che questa possibilità deve essere esclusa, ragion per cui Israele teme che Washington, che l'amministrazione Trump possa alla fine raggiungere un'intesa con l'Iran e lancerebbe questo attacco che sicuramente scatenerebbe una guerra distruttiva in tutta la regione. La tensione sale, gli Stati Uniti hanno anche chiesto al loro personale diplomatico e non solo di trasferirsi, e ricordiamo che ad aumentare la tensione anche la decisione del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha adottato una risoluzione che condanna l'Iran per un presunto mancato rispetto dei suoi obblighi nucleari.
Intanto, Michele, il governo Netanyahu sembra aver superato la crisi politica che rischiava di decretarne la fine. Nella notte è stato raggiunto un accordo all'interno della maggioranza di destra in merito alla controversia sulla leva militare per i giovani Haredim, gli ebrei ultraortodossi, che rischiava di portare Israele alle elezioni anticipate, Michele.
Sì, e in effetti c'è stato anche un voto su una mozione di sfiducia presentata dall'opposizione che è stata respinta con 61 voti contrari e 53 favorevoli. All'ultimo istante i due partiti che rappresentano le comunità ultraortodosse, religiose ultraortodosse, si sono fatti indietro, quindi non hanno votato con l'opposizione così come avevano minacciato, proprio perché hanno raggiunto con i Likud ed altri esponenti della maggioranza di destra al potere un'intesa che in pratica elimina in parte, se non del tutto, alcune gravi sanzioni che avrebbero colpito i giovani ultraortodossi Haredim che rifiutano di rispondere alla chiamata di leva. Sappiamo che l'esercito israeliano chiede più soldati per le sue operazioni, le sue offensive militari soprattutto a Gaza, e dalla comunità ultraortodossa si continua a ripetere che i giovani religiosi devono studiare e non devono combattere in indossare l'uniforme. Su questa nuova legge c'è una controversia che va avanti da mesi, ma appunto mentre tutto sembrava perduto per il governo Netanyahu, per il primo ministro che ha bisogno dei suoi alleati ultraortodossi, invece è venuta fuori questa intesa durante la notte che per il momento almeno rinvia di qualche mese questa crisi.
Michele Giorgio in diretta a Gaza. Secondo la Gaza Humanitarian Foundation, l'agenzia privata sostenuta da Israele e da Stati Uniti, 5 suoi membri sono stati uccisi ieri sera da Hamas mentre si trovavano su un autobus diretto verso un centro di distribuzione di aiuti nel sud della striscia. E stando ai medici sul posto, almeno una decina di civili sono stati uccisi dai soldati israeliani mentre cercavano di procurarsi cibo nei centri gestiti dalla stessa fondazione, appunto la Gaza Humanitarian Foundation. In Irlanda del Nord ora, dove sta esplodendo la rabbia anti-migranti, quella trascorsa è stata la terza notte consecutiva di disordini. Gli scontri tra manifestanti anti-migrazione e polizia sono scoppiati a inizio settimana dopo che 2 adolescenti di origine rumena sono stati accusati di tentato stupro. Ripercorriamo quindi quanto accaduto negli ultimi giorni con Camilla Camponovo.
Tutto è iniziato lunedì con una manifestazione pacifica nel centro di Ballymena, una cittadina dell'Irlanda del Nord. La marcia era stata indetta a sostegno di una giovane ragazza vittima di un tentato stupro da parte di 2 adolescenti di origine rumena. Un presunto caso di violenza sessuale che ha rapidamente scatenato violenti scontri da parte di manifestanti anti-immigrazione contro le forze dell'ordine e che ora si sta espandendo ad altre regioni. Finora diverse persone sono state arrestate. 3 notti da incubo, case distrutte, auto bruciate e 32 agenti di polizia rimasti feriti. La polizia ha descritto i disordini come crimini d'odio motivati da razzismo. Da ieri notte gli scontri si sono verificati anche in altre città come Allarn, dove degli uomini con il volto mascherato hanno dato fuoco a un centro ricreativo che forniva rifugio alle famiglie in fuga dalle violenze. Le forze dell'ordine sono state attaccate con fuochi d'artificio, bottiglie e mattoni. La polizia dell'Irlanda del Nord ha già chiesto aiuti e rinforzi ad altre unità per contenere le violenze, mentre rimangono inascoltati gli appelli di tornare alla calma e ad evitare ulteriori scontri. Il governo e i leader politici che condannano le violenze di stampo razzista non escludono che ci possano essere nuovi scontri nei prossimi giorni.
In Gran Bretagna ieri il governo laburista ha illustrato un piano di riforma finanziaria, un piano che prevede più soldi alla difesa e alla sanità e pesanti tagli invece alla migrazione. Ci dice di più da Londra Giancarlo Ciccone.
Una spettacolare inversione a U della ministra delle finanze Rachel Reeves dopo la durissima austerity dell'anno scorso. Ieri infatti drastico cambiamento di passo del governo laburista di Starmer, soprattutto per tentare di arrestare l'irresistibile ascesa di Nigel Farage e del suo partito Reform UK, definito da buona parte degli economisti populista di destra. Eppure è proprio Farage, padre della Brexit, a dominare i sondaggi d'opinione dopo alcuni successi alle recenti amministrative. Ed ecco che la cancelliera Reeves punta tutto su una politica espansiva di investimenti a lungo termine. 1 trilione di sterline per 5 anni e buona parte va alla sanità pubblica, ora sull'orlo del collasso, e alla sicurezza e difesa. E qui c'è la prima vittima. Il governo Starmer intende chiudere gli alberghi che ospitano migliaia di richiedenti asilo e che l'anno scorso furono teatro di violenti scontri razzisti. Gli alberghi costano 8 milioni di sterline al giorno e Starmer si propone, con procedure abbreviate, di espellere gli immigrati illegali. Il governo ha anche aumentato le spese per la difesa tra 2 anni al 2,6% del prodotto nazionale lordo, ancora lontano però dal 3% o addirittura il 5% che vorrebbe Trump. Commenta il conservatore Daily Mail, si buttano tanti soldi ora, ma alla fine arriverà il conto pesante da pagare.
È un avvenimento popolare di grande portata, la festa federale di ginnastica che inizia oggi, fra poco, alle 13.30 a Losanna. 10 giorni animati da 65.000 ginnasti e che dovrebbero attirare 300.000 visitatori. Lucia Mottini.
Avviene ogni 6 anni, raramente fuori dalla Svizzera tedesca, ma quest'anno invade la città di Losanna e nel 2031 sarà in Ticino, Bellinzona, Lugano e Locarno. La festa federale di ginnastica è il maggior momento sportivo popolare della Svizzera e ha per protagonisti non solo le elite delle varie discipline, ma anche le società di ginnastica comunali. Per 10 giorni Losanna vivrà al ritmo di questo avvenimento che richiede un notevole sforzo logistico e il sostegno di oltre 4.300 volontari e se ne cercano ancora per chi fosse interessato. Una manifestazione enorme, conferma il presidente Cédric Bové. Nessun'altra manifestazione richiede un'organizzazione su tanti siti diversi. Dalla sua nascita nel lontano 1832 l'evento si è sviluppato enormemente a riprova della sua vitalità. E quest'anno la festa federale accoglie anche nuovi sport come il parkour, che sfrutta per le sue evoluzioni gli elementi urbani come muri e corrimano. Per la prima volta nelle competizioni di alcune discipline verranno inoltre inclusi atleti in situazione di handicap, adattando i criteri di valutazione. Una festa magnifica perché coinvolge persone di età e livelli diversi, dice ancora Bové, dagli sportivi professionisti a chi fa ginnastica una volta alla settimana nelle società donne o senior. Eventi e competizioni di questi 10 giorni sono aperti a tutti e gratuiti, tranne lo spettacolo J'imagine, che si svolgerà alla Vaudoise Arena e combinerà ginnastica, acrobazia e musica. Tra poco quindi l'apertura ufficiale a Losanna per la gioia del presidente dell'organizzazione.
On se réjouit depuis 8 ans qu'on prépare cette fête maintenant, c'est parti. L'entusiasmo è là e le sourire aussi.
E con questo è tutto. Spazio allo sport. Grazie, buon pomeriggio.